Laudetur Jesus Christus.
Mercoledì 3 agosto, i titoli di questa edizione. La questione di Taiwan genera nuove tensioni tra Stati Uniti e Cina. Ieri la speaker della Camera USA, Pelosi, nell'isola considerata da Pechino sotto la propria sovranità. Poi l'Ucraina, arrivato nelle acque turche il primo carico di grano partito da Odessa. Intanto dagli USA nuove sanzioni nei confronti degli oligarchi russi. Nel mese di agosto la preghiera del Papa per le piccole e medie imprese colpite dalla crisi economica, infine il programma del viaggio di Francesco in Kazakistan a settembre. 8 e 45 secondi, buongiorno da Giancarlo Lavella. Dunque, frizioni tra Washington e Pechino, la speaker della Camera degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, è da ieri a Taiwan in visita ufficiale e ha già incontrato la presidente Tsai Ing-wen, nonostante gli avvertimenti della Cina che considera l'isola una propria provincia ribelle e questa visita una grave provocazione. Il servizio di Alessandro Di Bussolo.
Appena atterrata a Taipei alle 17 euro italiana, Pelosi, terza carica politica a Washington, ha spiegato di essere nell'isola per ribadire l'impegno americano per la democrazia e di non voler contraddire la politica degli Stati Uniti. E nel primo incontro al Parlamento taiwanese ha assicurato veniamo in pace nella regione e che Washington non abbandonerà il proprio impegno nei confronti di Taiwan. Pechino ha subito condannato con fermezza l'iniziativa diplomatica interpretata come una violazione della sovranità e dell'integrità territoriale cinesi, alla quale faranno seguito azioni mirate. Il governo cinese ha convocato in piena notte l'ambasciatore statunitense Burns per chiarimenti, annunciando importanti esercitazioni militari anche a fuoco vivo da giovedì a domenica nelle acque intorno a Taiwan, che ha denunciato che 21 jet militari di Pechino sono entrati nel suo spazio di identificazione. La Cina ha annunciato anche ritorsioni economiche contro l'isola. La crescente tensione ha indotto la Casa Bianca ad una nota di precisazione: non sosteniamo l'indipendenza di Taipei, ma Pelosi ha il diritto di effettuare la visita.
Cambiamo scenario. Dopo l'uccisione di al-Zawahiri, leader di Al-Qaeda, il Dipartimento di Stato USA mette in guardia gli americani in tutto il mondo su potenziali rappresaglie. Il braccio destro di Osama Bin Laden è stato colpito nel centro della capitale afghana Kabul, cosa che innesca forti interrogativi sulla presenza del terrorismo jihadista in vari paesi. Sentiamo il commento di Marco Di Liddo, esperto di terrorismo e questioni internazionali del CESI.
Ancora molti paesi purtroppo devono confrontarsi con una presenza radicata e diffusa di queste organizzazioni, in Asia e soprattutto in Africa. Certo, il fatto che al-Zawahiri sia stato eliminato nel centro di Kabul deve farci riflettere tanto sulle promesse dei talebani quanto sulle nostre responsabilità per una missione che non ha ottenuto i risultati sperati. In questo momento l'Occidente deve destinare molte risorse alla risoluzione della crisi tra Ucraina e Russia. Questo impedisce di impiegare tempo e risorse finanziarie ad altri contesti.
Il primo carico di grano esportato dall'Ucraina dall'inizio dell'invasione russa è arrivato ieri al largo delle coste turche sul Mar Nero, in base all'accordo firmato tra Kiev e Mosca per arginare la crisi alimentare globale. Intanto ieri Washington ha annunciato nuove sanzioni economiche contro aziende e oligarchi russi. Ci aggiorna Antonella Palermo.
Sollievo da parte di Monsignor Shevchuk, capo della Chiesa greco-cattolica ucraina, per lo sblocco navale. Preoccupazioni, tuttavia, nelle sue parole per la deliberata distruzione del grano da parte dei russi. Nella sola regione di Zaporizhia, negli ultimi mesi, 40.000 tonnellate sul terreno. Continua ad essere grave la situazione nella regione di Donetsk e di Kherson. A Mykolaiv, solo ieri, 20 lanci di missili. In Ungheria si è concluso il dispiegamento di oltre 250 alpini dell'esercito italiano schierati sul fianco sud-est dell'Alleanza Atlantica. Intanto sarebbero 893 i funzionari di Mosca a cui gli Stati Uniti hanno imposto limitazioni sui visti, misure non gradite da Marine Le Pen, che ne chiede il ritiro poiché a suo parere utili solo a causare un blackout in Europa. Arriva un bilancio dei civili morti finora, almeno 5.327. I dati sono dell'ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. La maggior parte dei decessi sono stati causati dall'uso di armi esplosive.
Intanto l'OPEC, che raccoglie i paesi produttori di petrolio, si riunisce oggi a Vienna per discutere la strategia di produzione petrolifera nel tentativo di frenare l'impennata dei prezzi del greggio causata proprio dalla guerra in Ucraina. Parliamo ora della crisi tra Kosovo e Serbia. La NATO esorta alla calma e al dialogo dopo le annunciate misure restrittive di Pristina nei confronti dei serbi che vivono nel nord del Kosovo. E segnali di distensione arrivano dalla notizia che il prossimo 18 agosto il presidente serbo Vucic e il premier kosovaro Kurti si incontreranno a Bruxelles. Sull'origine delle tensioni tra i due paesi balcanici, Stefano Lescinski ha intervistato Antonio Stango, presidente della Federazione Italiana Diritti Umani.
Ci sono degli ostacoli notevolissimi per una soluzione definitiva della questione del Kosovo e dei suoi rapporti con la Serbia. La Serbia non riconosce l'indipendenza del Kosovo e è a sua volta sostenuta a livello anche del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite dalla Federazione Russa e dalla Cina, e oltretutto anche in Costituzione il fatto che non riconoscerà mai il distacco di quella che considera ancora oggi ufficialmente una sua provincia.
Possiamo dire che in Europa c'è il timore che quanto avvenuto in Ucraina ci possa essere qualche tentativo di emulazione?
Sullo sfondo della guerra in Ucraina molti osservatori ritengono che la Federazione Russa possa avere un interesse diretto a promuovere un aumento delle tensioni nei Balcani occidentali per eventualmente giocare poi un ruolo diplomatico importante.
Segnali positivi per la martoriata popolazione dello Yemen colpita da oltre 7 anni di guerra civile. È stata infatti prorogata la tregua tra le parti in conflitto, tregua che durava da 2 mesi e scaduta ieri. Nonostante il cessate il fuoco, denuncia Save the Children, almeno 38 minori sono stati uccisi o feriti nell'ultima settimana. Gli inviati speciali per il Corno d'Africa di Stati Uniti ed Europa, a conclusione della missione nella regione etiopica del Tigray, hanno chiesto il ripristino dei servizi di base e la revoca delle restrizioni in questa zona in guerra col governo federale dal novembre del 2020. Ed ora l'attività del Papa è dedicato ai piccoli e medi imprenditori, il videomessaggio di Francesco con le intenzioni di preghiera per il mese di agosto. Il Pontefice chiede di pregare per questi professionisti colpiti dalla crisi socio-economica perché trovino i mezzi per andare avanti. Sentiamo Gabriella Ceraso.
Francesco chiede di stringersi spiritualmente attorno ad una categoria gravemente messa alla prova dalla crisi, principalmente quella generata dal Covid, che ha dimezzato il volume delle vendite di un'impresa su 4.
Recemos para que los pequeños y medianos empresarios.
Preghiamo perché i piccoli e medi imprenditori duramente colpiti dalla crisi economica e sociale, afferma Francesco, trovino i mezzi necessari per proseguire la propria attività al servizio delle comunità in cui vivono. Nel filmato, tradotto in 23 lingue, Francesco ricorda la grave crisi socio-economica che il mondo affronta come conseguenza della pandemia e delle guerre. Nonostante le difficoltà, però, afferma, commercianti, artigiani, ristoratori, lavoratori nelle pulizie e nei trasporti riescono ad aiutare gli altri.
Con valore, con sforzo, con sacrificio.
Con coraggio, con sforzo, con sacrificio investono nella vita, generando benessere, opportunità e lavoro. Le preghiere della Chiesa in agosto sono quindi per loro. Quelli che investono nel bene comune anziché nascondere il proprio denaro nei paradisi fiscali.
E la sala stampa vaticana ha reso noto ieri il programma ufficiale del viaggio apostolico del Papa in Kazakistan. Si tratta della 38esima trasferta internazionale di Papa Francesco, in programma dal 13 al 15 settembre prossimi. Ce ne parla Salvatore Cernuzio.
Incontri pubblici e privati, anche una messa, scandiranno il breve viaggio di Papa Francesco nel paese centroasiatico già visitato da Giovanni Paolo II nel 2001. Occasione del viaggio, il 7° congresso dei leader religiosi. Con i capi delle diverse confessioni che parteciperanno all'evento, il Papa vivrà diversi momenti durante il viaggio che inizierà martedì 13 settembre con la partenza alle 7.15 da Roma verso la capitale Nur-Sultan. Primo appuntamento nel palazzo presidenziale con la visita di cortesia al presidente e l'incontro con le autorità civili a cui Francesco rivolgerà il primo dei 5 discorsi pubblici. La seconda giornata si aprirà invece con un momento di preghiera in silenzio insieme ai leader religiosi presso il Palazzo della Pace e della Riconciliazione. Poi la plenaria dell'evento con il discorso del Papa e l'incontro in privato con alcuni rappresentanti delle diverse confessioni. Lunga pausa nel pomeriggio fino alla messa nel piazzale dell'Expo. Si passa alla giornata del 15 settembre, ultima del viaggio, l'incontro con i gesuiti come tradizione di ogni viaggio apostolico e quello con il clero nella cattedrale Madre di Dio del Perpetuo Soccorso. Ultimo appuntamento, la lettura della dichiarazione finale del congresso interreligioso.
Bene, ci fermiamo qui. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare il radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast su radio, su vaticannews.va e attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Bruno Orti in regia, da Giancarlo Lavella, a voi tutti grazie per l'attenzione.